Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la vita. L'ospite di oggi è il professor Piero Giulianini. Ciao Piero.
Ciao Giuliana e grazie per l'invito.
Ormai tu sei un ospite fisso, perché una volta all'anno uno deve sapere dove va a finire, che cosa. Tu sei professore associato di zoologia all'Università di Trieste e ogni volta hai degli argomenti interessantissimi. Qui c'è di mezzo l'Antartide, qualcuno mi ha detto. Vuoi che entriamo in argomento?
Sì, io ho avuto la fortuna nel 2017 di partecipare alla 33esima spedizione antartica italiana. Ovviamente come scienziati dobbiamo prima presentare dei progetti che devono essere valutati e qualora i progetti siano ritenuti validi c'è anche la possibilità di effettuare campionamenti direttamente in Antartide. Noi abbiamo una stazione antartica, si chiama Mario Zucchelli.
Mario Zucchelli.
Sì, nel mare di Ross, sulla costa del mare di Ross. E queste spedizioni appunto servono a portare scienziati di varie discipline a poter campionare in Antartide, e questo sulla base dei progetti che sono stati presentati gli anni precedenti e sono stati finanziati.
Allora, procediamo con ordine. Chi è Mario Zucchelli? Evidentemente un beneamerito.
Mario Zucchelli è stato un ingegnere dell'Enea. Le spedizioni antartiche sono cogestite in realtà da Enea e da CNR, Centro Nazionale delle Ricerche. E Mario Zucchelli è stato uno dei pionieri che ha fondato la base negli anni Ottanta, ha diretto molte spedizioni, poi è venuto prematuramente a mancare e quindi insomma l'Enea e il CNR hanno deciso di intitolare la base a Mario Zucchelli.
Nel 1980, quindi è lì che lui crea questa base.
Sì, allora è un contesto politico particolarmente favorevole perché l'Antartide è una zona del nostro pianeta ancora non, diciamo, politicamente non
colonizzata.
Più che colonizzata, si è deciso in un ambiente politico, ho detto, abbastanza favorevole di non sfruttare ancora le risorse, che sono tante, ai noi, dell'Antartide, ma di dedicare l'esplorazione antartica ancora all'esplorazione scientifica. E questo perché ci sono dei trattati antartici che prevedono che i paesi membri possano costruire delle basi che devono essere controllate per quanto riguarda il loro impatto sulla natura, sulla fauna e quindi anche sugli ambienti antartici, e devono compiere ricerca. Da questo nasce il nostro PNRA, Progetto Nazionale Ricerche Antartide, che viene finanziato ogni anno dal Ministero.
Però interessante. Parliamo delle risorse che ancora non sono state evidentemente approciate.
Beh, io non sono un geologo, però so che ci sono tantissime miniere di minerali, ci sono sicuramente anche idrocarburi, combustibili fossili, insomma ci sono delle risorse notevoli e molti paesi hanno preteso negli anni di essere stati i primi, penso alla Norvegia, a conquistare il Polo Sud con Amundsen e quindi ad avere dei diritti di sfruttamento di queste risorse. Però in realtà fino adesso siamo riusciti ad arginare anche lo sfruttamento di quest'ultimo continente proprio grazie alla scienza e agli accordi scientifici. L'ultimo contratto è il, come potrei dire, è un contratto tra tutti gli attori che hanno delle pretese scadrà nel 2034 e poi vedremo dopo il 2034 cosa succederà.
Eh beh, però progetti a abbastanza lungo termine, perché scade nel 2034, ma è stata firmata quando?
Guarda che mi trovi impreparato su questo, perché sono stati rinnovati negli anni più volte.
Ecco.
So che l'ultimo scade nel 2034 come trattato antartico, e partecipano appunto tutte le nazioni che hanno le basi, che sono una settantina in continente antartico.
Settantina, allora, sì. La scienza è portatrice di pace e portatrice anche di distruzione. E qua l'Antartide fa riflettere anche su questo, direi, no?
Eh sì, perché ci sono paesi con una capacità di costruire basi anche molto importanti. I cinesi adesso stanno costruendo una base veramente molto grande, e gli statunitensi hanno costruito una base a McMurdo, sempre sul mare di Ross, che è anche molto grande. E quindi vigilare sul fatto che si faccia molta scienza e poca esplorazione per lo sfruttamento futuro del continente è una cosa che è assolutamente per me prioritaria.
Certo. E chi vigila? C'è una commissione aggiunta?
Ci sono delle commissioni di questo trattato che vigilano periodicamente, e quindi ogni base può ricevere la visita dei commissari, che devono valutare se tutto il trattato è stato... diciamo, se tutte le regole che
sì,
diciamo,
sono state
per la conduzione della base sono effettivamente seguite o meno. Insomma.
Dunque, è la seconda volta che tu mi nomini il mare di Ross. Perché il mare di Ross, la costa del mare di Ross? Perché è più vicino?
Ma in realtà ci sono tanti mari, però è facile da raggiungere dalla Nuova Zelanda.
Ecco.
E quindi storicamente le nostre spedizioni, che sono partite non dal Cile, che è di fronte alla penisola antartica, ma dall'altra parte, sono andate principalmente nel mare di Ross.
Senti, il riscaldamento del pianeta, che ovviamente sembra riguardare, si dice, tutto il mondo, ma sul Polo Sud come si riflette?
Allora, si riflette con un aumento di temperature che può essere superiore rispetto alle medie che vengono registrate in superficie. La media in superficie adesso siamo su un grado superiore medio, però in Antartide, soprattutto sulla penisola antartica che fronteggia il Cile, abbiamo delle temperature che possono essere anche di 3 gradi superiore alle medie che avevamo registrato negli ultimi decenni. E questo ha degli effetti sulla formazione della banchisa marina, che si forma più tardi e soprattutto ha un'estensione molto minore e va a rompersi molto prima. E quindi tutti gli animali, e questo sconvolge in qualche maniera l'ecologia delle coste, perché tutti gli animali e tutte le comunità che si basano, ad esempio, sulle esplosioni di fitoplancton, di atomee, ovviamente queste esplosioni sono anticipate, perché mancando la schermatura del ghiaccio, incominciano ad avere un irraggiamento solare maggiore e quindi crescono maggiormente, e questo va a influenzare in maniera molto difficile da prevedere, perché sono sistemi complessi gli ecosistemi, e quello che poi le varie comunità che vivono nel mare. In realtà nel mare abbiamo una grande biomassa e abbiamo una biodiversità molto più grande di quello che ci si potrebbe aspettare in un'acqua che è meno 1,86 gradi centigradi, cioè un'acqua che è sotto zero come temperatura.
Sì. Però è interessante. Sto pensando al destino di queste basi, perché se sono state costruite sulla costa, la loro esistenza è messa in pericolo dal riscaldamento?
No, perché sono state scelte i luoghi molto bene, la nostra è su una roccia molto solida di granito, e in realtà bisognerebbe vedere se ci sono mareggiate, diciamo, più importanti, però la nostra base è costruita con tanti container collegati gli uni tra gli altri e quindi insomma è anche una costruzione piuttosto robusta.
Ecco, che vincerà evidentemente i degradi eventuali
ma un impatto del mare maggiore con la banchisa che si rompe prima e si forma dopo.
Quindi noi siamo arrivati in Antartide quando? Negli anni 80 anche noi?
Sì, noi siamo arrivati negli anni 80, sono state fatte delle spedizioni per cercare di trovare un sito adatto per fare una base, perché noi avevamo già aderito al Trattato Antartico in quegli anni, e come paese che fa parte di questo trattato dovevamo appunto compiere ricerca scientifica in loco, certo. E quindi dovevamo avere una base.
Parlavi prima del professore, anzi no, dell'ingegnere Mario Zucchelli. Allora mi chiedo, ingegnere in che cosa? Perché tu sei professore di zoologia e quindi hai una tua zona di operazione.
Allora, gli ingegneri dell'Enea sono stati fondamentali, tra cui ovviamente Mario Zucchelli che è stato il più importante, proprio per gestire l'inizio, la scelta del sito e poi la gestione della costruzione della base.
Ecco.
In realtà noi volevamo fare una base in un sito vicino e il nucleo iniziale era diciamo la base così provvisoria che fungesse da appunto da base operativa per la costruzione della base reale.
Sì.
Poi, come spesso avviene in Italia, quello che era provvisorio poi è diventato definitivo, per cui abbiamo aggiunto vari moduli e alla fine la stazione si è ingrandita ed è diventata sostanzialmente, abbiamo abbandonato la costruzione di un'altra base. Adesso c'è in atto la costruzione di una nuova pista aerea a Boulder Clay, che è un po' più in alto rispetto alla base attuale, e forse quando questa pista sarà finita, che è una pista in ghiaia, si potrebbe anche pensare a una nuova base un po' più lontana dalla costa.
E quindi queste piste aeree sono utilizzate da molti paesi, se mi dici che sono 70 i paesi che afferiscono in Antartide.
Però il continente è enorme, le stazioni sono molto lontane le une dalle altre e quindi in realtà ognuno gestisce, ma c'è una grande cooperazione.
Ah, ecco.
Ogni volta che qualcuno ha dei problemi, nel periodo di 40 giorni che io sono stato in base, più volte ci sono stati degli atterraggi, non so, di aerei americani, statunitensi, perché le condizioni a McMurdo, che a più di 200 chilometri, erano non ottimali per l'atterraggio.
Vedi.
E quindi c'è una continua collaborazione con la Corea del Sud, che ha una base anche abbastanza vicino, ma soprattutto con la stazione americana di McMurdo.
40 giorni è il tempo normale di permanenza per tutti gli scienziati? Perché qua bisogna vedere nell'organizzazione dell'intera vita, no?
Allora, l'organizzazione è piuttosto complessa perché la stagione è corta. La stagione inizia a fine ottobre, i tecnici dell'Enea e del CNR vanno ad aprire la base, che è chiusa durante l'inverno antartico. E i primi scienziati arrivano, io sono arrivato il 31 ottobre, la base già non funzionava ancora perfettamente perché c'era qualche problema col riscaldamento, ma insomma si viveva lo stesso piuttosto bene. E poi ci sono vari periodi che dipendono molto da quello che vuoi fare. Ad esempio, se vuoi campionare in mare, il periodo che sono stato io, a novembre fino ai primi di dicembre, non è adeguato perché il mare è completamente ghiacciato davanti alla base e quindi è molto lontano il mare aperto.
Quindi avete dei rompighiaccio?
Anche. No, non abbiamo dei rompighiaccio, abbiamo dei specie di trapani enormi che fanno dei buchi nella banchisa. La banchisa ha 2 metri, 2,5 metri di spessore, non è una cosa da poco.
No.
E quindi sono delle enormi tazze, come dei enormi trapani, che fanno dei buchi di cos'era, 90, 100, un metro più o meno di diametro.
Di diametro, e entrano in con quante profondità?
Dopo è il mare sotto,
certo,
e quindi
sì. E i 2,5 metri famosi,
esatto, sì. E dopo, tolto questo bussolotto enorme di ghiaccio,
certo,
che viene appoggiato là, è molto suggestivo,
sì.
Tu hai la possibilità di o pescare, oppure ci sono i sommozzatori, che sono incursori della marina, che campionano per te organismi che ti possono servire.
Però interessantissimo, quanti sommozzatori disponete?
Allora, i sommozzatori, quando sono stato io, erano in 3 e devono andare sempre insieme, hanno il collegamento audio, ci sono i medici che seguono i parametri da fuori, perché ovviamente vanno in un ambiente particolarmente ostile e soprattutto fanno immersioni con temperature, con mute stagne, ma temperature di sotto zero.
Certo che sì. Quindi 3 sommozzatori, medici quanti?
Medici, quando ero io, ce n'erano 2.
2. E scienziati? Quanti scienziati?
Allora, il rapporto scienziati operativi, diciamo, quando ero io erano circa del 50% di scienziati e 50% di personale dell'Enea che doveva gestire la base. In tutto il nostro numero oscillava, a seconda degli arrivi e delle partenze, tra 80 e 100 persone.
In totale col personale dell'Enea?
Esatto.
Quindi sulle 100 persone... E tutti...
E 100 e tanto, la nostra base funziona molto bene sull'80 di persone.
80. Cosa avete? Le stanze come sono? Cabine?
Le stanze sono dei container. Con 2 letti a castello, quindi in un container si dorme in 4, si hanno dei piccoli armadi dall'altra parte rispetto ai letti a castello, insomma si fa una vita da spedizione.
Certo.
Viene ricordato più volte che sei in una spedizione, non sei
in
una gita. E quindi certo. le condizioni sono più che onorevoli, più che ragionevoli, ma insomma comunque spartane.
Sì. Decisamente. Dieta?
Dieta non è ferrea. Perché l'Enea, per dar conforto morale agli scienziati e ai tecnici che sono lontani decine di miglia di migliaia di chilometri da casa, ha un cuoco di solito molto bravo, il nostro era bravissimo, un aiutante cuoco e c'è anche un panettiere e pasticcere.
Addirittura.
Quindi cibo non manca, il problema è il cibo. No, bibite è un discorso un po' spinoso.
Tabù. Va bene, niente, non parliamo di bibite.
È spinoso perché nel tempo le bibite alcoliche sono state ridotte.
Certo.
Per varie questioni. Quando ero io, la festa era il sabato sera con la pizza fatta dal nostro panettiere e birra.
Beh,
e birra. Mi hanno detto che l'ultimo anno non c'è neanche più birra. Ci desse proprio un'occasione molto particolare. Però insomma è ragionevole. L'orario di lavoro è molto duro, perché si lavora 7 giorni su 7.
7? Con quante ore al giorno?
L'orario è 8-13, una pausa di un'ora, poi 14-18 e poi l'unico momento libero è la domenica pomeriggio.
Però
domenica mattina
è intensissimo, 14-18.
Sì. Del resto il nostro ministero spende tanto per mandarti là, per cui
Sì. Ma
è ragionevole.
Bisogna
che si vada
produrre.
Là per lavorare. Sì.
Certo. E cosa fate? Una forma di diario quotidiano, immagino, no?
Sì, noi dobbiamo tenere un diario quotidiano, c'è un programma ovviamente che va seguito, un PEA, si chiama così, esecutivo, e quindi tutto quello che è riportato sul programma esecutivo, che deriva dal progetto che ha permesso che tu andassi là, deve essere ovviamente portato a termine con tutti i problemi che ne derivano, perché il tempo non sempre ti permette di uscire a fare campionamenti. In Antartide ci possono essere anche in piena estate, perché l'estate antartica è proprio a dicembre, diciamo, è molto breve, un mese e mezzo, primi di dicembre, già a metà gennaio finisce l'estate antartica.
Però tu mi dicevi che vai in ottobre.
Io vado, sono arrivato il 31 ottobre e quindi allora? Ho campionato nella tarda primavera antartica, ecco. Perché io facevo campionamenti sotto il ghiaccio.
Aha. Quindi in realtà i tempi vanno ben contemplati, esatto, e studiati ben prima di arrivare lì.
Chi deve campionare in mare deve fare gli ultimi periodi, che sono quelli gennaio e i primi giorni di febbraio. Poi la base viene abbandonata, viene chiusa, ovviamente abbandonata tra metà febbraio e fine febbraio.
Campionamento in mare, campionamento sul ghiaccio, immagino direttamente sulla, diciamo, sulla parte visibile dell'Antartide.
Dipende cosa si vuole fare, ci sono tanti microbiologi che fanno campionamenti anche sul ghiaccio per vedere le comunità microbiche. Noi che siamo zoologi eravamo interessati a quello che sta sotto la banchisa.
Certo, quindi tu dicevi 40 giorni, no? Di permanenza, e ti riferivi a un'esperienza precedente, ma dammi un po' di dati, quanti anni fa sei andato?
Io sono andato nel 2017.
Ecco, 2017, e quindi c'è un'organizzazione che dal 2017 al 2024, chiedo, 7 anni, 8, uno deve aspettare per ritornare, o come è messa la faccenda?
No, dipende molto dai progetti, dai finanziamenti del Progetto Nazionale Ricerca Antartide, e quindi ovviamente più finanziamenti ci sono, più progetti possono essere finanziati e più personale può andare a campionare in Antartide. E poi comunque noi abbiamo avuto degli anni bui, perché ovviamente nel 2020 la spedizione è saltata e nel 20 e 21 è stata molto ridotta, praticamente solo la parte tecnica per la manutenzione della stazione, e le ultime due comunque sono state campagne difficili, perché nonostante i vaccini e nonostante noi transitassimo per la Nuova Zelanda per andare in Antartide, la Nuova Zelanda comunque non permetteva di partire, e dovevamo fare la quarantena di 14 giorni in albergo isolati.
Caspita.
Anche nell'ultima spedizione.
Pensa.
Sì.
E quindi? Tutto
e quindi
bloccato?
Tutto molto più difficile, tutto molto più lento, numeri ridotti. Insomma.
Certo.
E questo dovrebbe essere il primo anno che ripartiamo
alla grande,
diciamo, con la gestione pre-pandemia.
Certo, sei prudente.
No, io mi auguro che sia
certo,
così.
Certo. Allora, 40 giorni, soltanto mezza giornata nell'arco della settimana, quindi la domenica pomeriggio, relazione quotidiana del lavoro, tempo libero?
Tempo libero la sera.
Cosa si fa? Si legge? Si ascolta musica?
Ma io ho fatto anche tante passeggiate, perché noi siamo in un posto meraviglioso, ci sono tante colline con dei ghiacciai che sono meravigliosi, enormi, che si vedono da lontano, abbiamo la vista su un vulcano, sul Melbourne, e insomma è veramente un paesaggio unico, e quindi la sera, visto che c'è luce, si può passeggiare, si può andare a fare delle passeggiate intorno alla base.
Sicure
perché comunque ci sono delle regole strettissime, tu devi sempre avere una radio, quelle normali, non telefonini cellulari, su vari canali, devi portarti sempre delle batterie di riserva, e tu devi segnalare ogni volta alla base operativa, che è quella che controlla i voli ma controlla anche il personale, esattamente la tua posizione. Non puoi permetterti di andare a fare una passeggiata di 2 ore e non dire dove vai.
No, e quindi il tempo comunque, quanto tempo ti dai per una passeggiata?
Abbiamo fatto passeggiate sia la domenica pomeriggio che la sera, anche di 3-4 ore.
Vedi?
Sì, però ogni volta bisogna segnalare la posizione.
Quindi alla base c'è qualcuno che comunque vi segue.
Sempre c'è il cosiddetto acquario,
ecco,
che sta sopra la base, che ha tutte le vetrate, perché in realtà è anche una stazione che comanda soprattutto i voli degli elicotteri e degli aerei, e in quella ovviamente è sempre presente qualcuno e quindi bisogna sempre segnalare la
certo.
propria posizione.
Senti Piero, anzi professor Piero Giulianini, professore di zoologia all'Università di Trieste, ricordiamo l'ospite perché è un ospite importantissimo, ci ha parlato dell'Antartide, ci ha fatto sognare e naturalmente ci farà sognare anche la prossima settimana, perché Piero ovviamente ti dobbiamo prenotare e continueremo a parlare dell'Antartide se sei d'accordo.
Molto volentieri e ti ringrazio ancora.
Grazie a te. Ciao.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.